Bene, buonasera, ben ritrovati, ben ritrovate, andiamo avanti nel nostro cammino e questa sera partiamo con il Salmo 91, bellissimo Salmo di fiducia e di esperienza di essere al sicuro sotto le ali del Signore. Ascolteremo questa espressione anche nella pagina di Ruth che commentiamo insieme, e quindi iniziamo con questa preghiera come sempre a due cori. Cominciamo da questa parte alla mia destra, un versetto per coro. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Chi abita al riparo dell'Altissimo passerà la notte all'ombra dell'Onnipotente.
Io dico, Signore, mio rifugio e mia fortezza, mio Dio in cui confido.
Egli ti libererà dal laccio del cacciatore, dalla peste che distrugge.
Ti coprirà con le sue penne, sotto le sue ali troverai rifugio. E la sua fedeltà ti sarà scudo e corazza.
Non temerai il terrore della notte, né la freccia che vola di giorno.
La peste che vaga nelle tenebre, lo sterminio che devasta mezzogiorno.
Mille cadranno al tuo fianco e 10.000 alla tua destra, ma nulla ti potrà colpire.
Solo per guardare gli occhi e vedrai che sconvolgi di malvagi.
Sì, mio rifugio sei tu, o Signore, tu hai fatto dell'Altissimo la tua dimora.
Non ti potrà colpire la sventura, nessuno oltre sulla tua tenda.
Egli per te darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutte le tue vie.
Sulle mani si porteranno, perché il tuo piede non inciampi nella pietra.
Calpesterai i leoni e vipere, schiaccerai i leoncelli e draghi.
Lo sosterrò perché a me si è legato, lo ricorrerò perché ha conosciuto il mio nome.
Mi invocherà e io gli darò risposta, nell'angoscia io sarò con lui. Lo libererò e lo renderò glorioso.
Lo sosterrò di lunghi anni e gli mostrerò la mia salvezza.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, in questo testo, come dicevo, di profonda fiducia nel Signore, ci sono anche alcune immagini un po' impressionanti forse, e sappiamo anche che questo è il testo che viene citato proprio dal demonio a Gesù quando lo deve tentare, parlando appunto degli angeli che lo avrebbero portato sulle sue mani perché non inciampi nella pietra il suo piede. E quindi anche in questo salmo di fiducia appaiono delle situazioni di difficoltà, e la fiducia non è contrapposta, diciamo, o non annulla la fatica del vivere, non annulla la possibilità di sperimentare il terrore, la freccia che vola di giorno, la peste che vaga nelle tenebre, lo sterminio. Cioè ci sono, rimangono le fatiche, rimangono le violenze, le contraddizioni. E questo è ancora una volta e sempre forse importante ricordarlo, perché poi parole come dove era qui? E nessun colpo cadrà sulla tua tenda, non ti potrà colpire la sventura. Allora queste parole sembrano essere un po' in contraddizione con questo, no? Ma sappiamo benissimo che il modo con cui il Signore si prende cura di noi non è quello di scansarci le difficoltà, ma quello di attraversarle insieme con noi. di essere presente nella fatica, di essere sostegno nella prova, senza eliminare queste cose, altrimenti, diciamo, in un certo senso non saremmo più esseri umani, non avremmo più la nostra anche responsabilità sulla vita, forse non avremmo neanche più il gusto della nostra vita. Quindi ecco che la lettura che facciamo di questo testo deve considerare anche questa dimensione più profonda. Chi sono questi malvagi, per esempio, di cui qui si parla? Basta che tu apra gli occhi e vedrai la ricompensa dei malvagi. I malvagi siamo noi, sono lo stesso salmista, nel senso che c'è una parte di noi che non si fida, c'è una parte di noi che si oppone a Dio, appunto, forse proprio perché non ci sostiene così come noi pretenderemmo o come noi ci aspetteremmo, ma la sua via è una via più, appunto, più delicata e anche più rispettosa, ecco. E quindi alle volte abbiamo bisogno di renderci conto che siamo lontani da lui, e che cosa significa che vedrai la ricompensa dei malvagi. Appunto, la ricompensa dei malvagi è la disillusione, il disinganno, è la delusione di un Dio che sembra un Dio che non salva, no? Che non è, che non sostiene, mentre invece appunto questo avviene perché è la nostra immagine di Dio che è un'immagine perversa, è un'immagine distorta, ecco. E quindi questo salmo ci accompagna in modo particolare perché indica qualcosa della nostra vita, evidentemente indica anche qualcosa della vicenda di Ruth che stiamo considerando, che appunto ha attraversato varie prove, attraversa varie prove nella sua vita, e però poi si mette sotto diciamo la tutela, sotto la cura, l'attenzione, sotto le ali, appunto sotto le ali del Signore. Ecco, allora questa sera prenderemo in considerazione una parte del capitolo 2. Facciamo un po' il punto della situazione. Abbiamo letto fino adesso soltanto un capitolo di questo libro breve, e abbiamo visto in questo primo capitolo, potremmo dire così, una storia disgraziata, no? Cioè abbiamo potuto sperimentare delle difficoltà, povera gente, piccole persone che cercano di risolvere il problema del vivere e si trovano invece in situazioni sempre peggiori. Hanno cercato di arrabattarsi, ma queste soluzioni al problema del vivere li hanno portati a stare sempre peggio, addirittura fino a pensare, come abbiamo visto l'altra volta, che Dio sia contro di loro, in particolare contro Noemi, no? Che non c'è possibilità di vita, e che quindi non resta da fare altro che tornare indietro. Tornare indietro, che può essere vissuta come un'umiliazione, un fallimento, una vita rassegnata, appunto, come dice Noemi: non chiamatemi più Noemi, chiamatemi Mara, perché il Signore mi ha così amareggiato, no? Una vita amara, senza prospettiva. E però abbiamo anche sottolineato che questo verbo tornare non è tornare nel senso di rassegnarsi, ma appunto è il grande verbo biblico della conversione, che ha a che fare con il tema della possibilità di incontrare il Signore, convertirsi come incontrare il Signore in questa vita così com'è, in questa vita apparentemente disgraziata, sbagliata, fallita, no? E quindi questo verbo della conversione ci ha messo anche in contatto con la storia della salvezza, per vedere che questa storia, a cominciare da Abramo e Sara, è caratterizzata da persone non particolarmente fortunate, non particolarmente dotate, no? Appunto questi vecchi come Sara e Abramo, eccetera, no? Persone senza futuro che trovano in Dio l'impossibile salvatore, no? E Dio interviene in questa storia. Abbiamo lasciato le nostre amiche di ritorno appunto a Betlemme quando si cominciava a mietere l'orzo. Questa è stata l'immagine finale del primo capitolo. Interessante che l'autore ci metta di fronte a questo momento molto specifico dell'anno, che è la mietitura, quando cioè si fanno i conti con il dono di Dio e la capacità dell'essere umano di renderlo fecondo per sé e per gli altri, no? La mietitura un po' è l'incontro tra queste due dimensioni, tra Dio che ha dato la terra, ha dato il seme, e il seminatore, il coltivatore che si è impegnato per farlo fecondare, no? Come diciamo anche nell'Eucaristia, quando fa all'offertorio frutto della terra e del lavoro dell'uomo, no? Insieme queste due dimensioni. Ecco, la mietitura è la festa di questo incontro, di questo momento, no? Sappiamo che anche in tutte le società antiche, nella società contadina, anche che forse alcuni di noi hanno così incontrato attraverso i ricordi dei parenti oppure vissute anche direttamente, no? La mietitura è sempre una grande festa. Ed è una festa per tutti, è una festa a cui partecipano tutti, ed è una festa anche di speranza, di apertura nel futuro, no? E sappiamo appunto che in questo senso anche il libro di Giuditta viene letto in Israele proprio durante una di queste grandi feste, che era una festa agricola, appunto la festa della Pentecoste originariamente, no? Proprio appunto, quindi si connette molto bene evidentemente con la citazione del libro, no? In questo senso un tempo dell'anno quindi in cui si raccoglie e in cui accadono cose nuove, cose inaspettate, cose che non ci si attenderebbe. Bene, allora entriamo nella lettura del testo. Già l'abbiamo fatto l'altra volta e anche questa sera faremo allo stesso modo. Non leggiamo tutta la pericope, ma leggiamo e commentiamo direttamente. Cominciamo il capitolo 2, che poi ora vediamo a che punto arriviamo, ma insomma io vorrei arrivare al versetto 12, vediamo se ci riusciamo. Comunque leggiamo il primo versetto.
Noemi aveva un parente da parte del marito, un uomo altolocato della famiglia di Elimelech, che si chiamava Boaz.
Ecco, già conosciamo appunto le protagoniste femminili di questo racconto. Qui ci viene presentato così, di punto in bianco, senza nessuna ragione apparente, se non il fatto che si tratti di un parente di Elimelech, il marito di Noemi, questo Boaz. E come abbiamo ascoltato, si dice che è un uomo altolocato, benestante quindi. Letteralmente questo termine altolocato non è tanto diciamo espressivo di una condizione sociale quanto di un atteggiamento di valore, no? L'altolocato in questo caso è un uomo coraggioso di valore. Questo termine lo ritroviamo anche nel libro dei giudici. Alle volte alcuni dei giudici che appunto non si sono distinti per essere particolarmente amati o santi, però alcuni di questi sono dei veri punti di riferimento per il popolo di Israele, tra cui per esempio Gedeone, che si chiama così. Anche Gedeone viene definito un uomo coraggioso di valore, e questo titolo poi lo ritroveremo anche attribuito a Davide. Quindi in un certo senso Boaz si trova in mezzo tra queste figure, no? E dove vediamo il coraggio di Boaz, che noi evidentemente ancora non conosciamo? Beh, Boaz non ha lasciato Betlemme durante la carestia, è rimasto fedele, no? Il suo nome significa proprio la fiducia in Dio, in lui la forza, questo significa Boaz. E forse questo riferimento alla forza fa sì che il nome Boaz, questa è un po' una curiosità, no? Intanto ci stanno bene anche queste considerazioni, il nome Boaz è anche quello di una delle due colonne di bronzo che ornavano il Tempio di Salomone. Una delle due colonne si chiamava Boaz, queste colonne ricchissime che sono descritte nel primo libro dei Re al capitolo 7, appunto probabilmente proprio nel segno di questa stabilità e di questa forza. Ecco, di Boaz per adesso non ci viene detto niente, al versetto 2 vedremo, si passa a parlare di altro, ma ci possiamo chiedere, prima di ritrovarlo tra qualche versetto, che ruolo gioca Boaz in questa storia? Possiamo qui anticipare che è un ruolo molto, ovviamente molto significativo, molto importante, in qualche modo lui è proprio questo giudice atteso, giudice nel senso di punto di riferimento della vicenda, no? Abbiamo detto che i giudici non erano puramente dei amministratori della giustizia, ma erano dei veri e propri governatori del paese, no? Del popolo di Dio. Boaz si presenta proprio in questo modo, no? Con la sua forza collaborerà con Dio per dare un futuro a questo popolo derelitto. Però è interessante già osservare che l'impegno di Boaz non sarà, diciamo, compensato con qualche risultato per lui. Quello che Boaz farà non sarà a suo vantaggio. Ci metterà del suo, fin dall'inizio, adesso lo vedremo subito questo, il suo orzo, il suo amore, la sua intelligenza, la sua conoscenza della Torah, la sua conoscenza degli uomini. Quindi Boaz si gioca completamente in questa vicenda, ma il frutto di tutto questo non sarà di sua proprietà, non sarà a suo vantaggio, e rimarrà alla fine senza terra, senza nome, perché appunto la terra e il nome sono del riscattato, diciamo, di colui per il quale Boaz ha fatto questa operazione, senza figlio, perché il figlio viene chiamato figlio di Noemi, neanche figlio di Boaz, no? E Boaz in questo senso ci appare già da subito come un'immagine di Dio. È una figura quasi appunto della presenza di Dio in questo racconto, che, come abbiamo già sottolineato, non appare direttamente, non interviene direttamente nella storia. E perché dico questo? Perché Boaz è colui che si dona senza chiedere nulla in cambio, si dona solo per amore del suo popolo. No, appunto come Dio, proprio, no? È una figura molto, molto affascinante, adesso la ritroveremo subito, quindi avremo modo di conoscerlo meglio. Ma intanto queste coordinate ci possono dare un po' il senso della vicenda e forse anche motivare perché ci viene qui presentato. Un'ultima osservazione, perché Noemi non si rivolge a Boaz, visto che ha questo parente che forse avrebbe potuto aiutarla? Rispetto al racconto non ci viene detto nulla di questo. Sarà poi Ruth che le farà venire in mente, le farà ricordare la presenza di Boaz, quindi figuriamoci. Ecco, forse appunto nel suo dolore, nella sua amarezza, Noemi ha dimenticato questa figura, no? La sua crisi depressiva che l'ha chiusa in questa situazione di sentirsi appunto ferita, abbandonata da Dio, possiamo immaginare, no? Che ha ristretto la sua capacità di affrontare i problemi della vita, no? Come capita alle volte a persone che vivono questa esperienza, quindi rimane un po' chiusa in se stessa. E allora continuiamo la nostra lettura. Leggiamo il versetto 2.
Ruth, la Moabita, disse a Noemi: «Lasciami andare in campagna a spigolare dietro qualcuno nelle cui grazie riuscirò a entrare». Le rispose: «Va pure, figlia mia».
Ecco, da quando sono rientrate a Betlemme, queste sono le prime parole che le due donne si scambiano. Ruth sente certamente il peso del mutismo, della fatica di Noemi, sente anche la difficoltà di essere straniera in questa situazione. Il testo ancora una volta ce lo ricorda, Ruth la Moabita, come se appunto fosse una cosa nuova, e però appunto in questa situazione Ruth non vuole pesare sulla suocera, no? Che, come dicevo, rimane chiusa nella sua amarezza paralizzante. E quindi noi vediamo proprio questa scena, vediamo da un lato Noemi che non sa bene che cosa fare e Ruth invece che si dà da fare, che cerca soluzioni, cerca possibilità per risolvere la loro indigenza, no? Vediamo una persona intraprendente, pur pienamente consapevole dei tanti limiti che porta con sé. Allora, il fatto di non avere molte possibilità non le impedisce di cercare qualche possibilità, no? Allora, abbiamo visto, no? È una donna, è vedova, è straniera, appunto, diciamo, qui, che posso fare? Ecco, appunto. Beh, in realtà, sì, è vero che sono limitate le tue possibilità, ma non sono inesistenti. E questo mi sembra un'osservazione non secondaria, no? Però non parte in quarta con le sue decisioni, ma le propone a Noemi. E chiede il permesso di fare una cosa buona, di fare del bene, non di andare a fare chissà che cosa, no? Andare a rubare, insomma, no? Ma appunto chiede il permesso di fare un'opera di bene. Ruth è una persona molto fine, no? Dimostra tutta la sua finezza, il rispetto, forse anche il tentativo di coinvolgere questa donna che si stava lasciando andare, no? Vediamo una Ruth umile, che non si autoafferma in nessun modo, ma desidera essere a servizio per valorizzare appunto la situazione, no? E nello stesso tempo non giudica la sofferenza di Noemi e non la, diciamo, rimprovera per questa sua questo suo abbattimento, ma nello stesso tempo non si lascia travolgere, no? Le sta vicina, però nello stesso tempo cerca altre alternative, no? Bisogna pur mangiare, che possibilità c'è? Ecco lo spiraglio, no? Andare a spigolare, ma appunto anche in questa situazione chiede il permesso, no? In effetti il libro del Levitico prevede che i poveri possano fare questa cosa, no? Nel libro del Levitico ci sono due testi che parlano esplicitamente della spigolatura, diciamo, capitolo 23, versetto 22 che vi cito, e poi anche capitolo 19, ma insomma praticamente quasi la stessa citazione, quasi identica. Quando mieterete la messe della vostra terra, non mieterete fino al margine del campo e non raccoglierai ciò che resta da spigolare del tuo raccolto. Lo lascerai per il povero e per il forestiero. Io sono il Signore, il vostro Dio, no? Il motivo è sempre lo stesso, no? Perché voi siete stati stranieri, perché voi siete stati poveri, anche voi comportatevi così, con il povero e con lo straniero. Interessantissima questa osservazione, no? Poi uno potrebbe dire excusatio non petita, accusatio manifesta, cioè se c'è scritto vuol dire che non si faceva, perché evidentemente, no? Come capita sempre, insomma, così stanno le cose, però insomma, diciamo, noi guardiamo anche il lato buono di questa, o comunque insomma l'intenzione buona del legislatore. Mi sembra che oggi manchi anche quello manca. Va bene. Ed è curioso questo fatto, no? Perché sembra quasi che Ruth, pur essendo appunto una straniera, conosca già alcune cose del popolo, no? Conosce questa legge, questa possibilità, i costumi di questo popolo, no? E dice a Noemi, appunto, lasciami andare dietro qualcuno nelle cui grazie riuscirò ad entrare. Quindi non pretende, nemmeno rivendica il diritto a spigolare, no? Ma si mette in questa posizione, appunto, come dicevo, fiduciosa e umile. E Noemi la sostiene come può. Non è che sembri troppo entusiasta, però la lascia andare e la chiama appunto con questo appellativo che avevamo già trovato, che dice appunto il suo affetto, anche il suo legame con Ruth, figlia mia, no? Anche se, non so, la sensazione che rimanga come distante, no? Come ancora presa, come se parli da una posizione distante da Ruth, rimane chiusa nel suo abisso di dolore, no? Ma questo appunto non impedisce a Ruth di mettersi in moto. E allora vediamo il versetto 3.
Ruth andò e si mise a spigolare nella campagna dietro i mietitori. Per caso si trovò nella parte di campagna appartenente a Boaz, che era della famiglia di Elimelech.
Ecco, Ruth andò e si mise a spigolare. Ruth andò, venne e racimolò nel campo. C'è un verbo che qui è stato accorpato. è stato trasformato in si mise a spigolare, cioè il testo segue passo passo i movimenti di Ruth, come a dire che questo è un versetto centrale nel nostro racconto. Questo capitolo è un capitolo di fatti fondamentali nel racconto, cioè avvengono qui alcune svolte, no? Sta succedendo qualche cosa di importante. E Ruth si mette a spigolare però dietro i mietitori, e questa è una cosa un po' curiosa, perché prima si parlava del margine del campo, dicevamo, no? Citando il Levitico, e quindi una parte che non veniva mietuta e lasciata, quel pezzettino di campo, diciamo, lì, veniva lasciato per le spigolatrici. Ecco, invece Ruth non si mette in quella zona, va dietro i mietitori. Perché fa questa cosa un po' strana, che non è così, appunto, nemmeno prevista dal Levitico, perché tra l'altro è una posizione che forse non piace neanche tanto ai mietitori, no? Perché avere dietro qualcuno che ti viene dietro un po' dà fastidio, un po' forse ti dice anche al sorvegliante che sta lì a guardare che non stai raccogliendo proprio tutto, no? Perché se qualcuno trova da raccogliere, quindi non è una posizione così vantaggiosa, no? Non sappiamo bene perché fa così, sceglie questa via più rischiosa, forse perché non si ritiene degna di prendere ciò che spetta alle altre spigolatrici, forse perché non lo sa, non sappiamo bene questa cosa. Fatto sta che però il testo ci dice, oltre a questo, che per caso si trovò nella parte di campagna appartenente a Boaz. Per caso, no? Questo è molto forte, questa espressione, perché caso non è, forse l'autore con questa parola ci vuol dire che il caso non è una cosa così casuale in realtà, no? Georges Bernanos, scrittore francese, dice che il caso è la forma più segreta della provvidenza, no? Succede per caso, ma forse non è proprio soltanto un caso, no? In questo caso, in questa situazione occasionale, Dio è già all'opera. È molto bello questo fatto, no? Perché l'umile determinazione di Ruth si intreccia in modo per noi del tutto misterioso, quindi per questo parliamo di caso, si intreccia per caso con la presenza di Boaz, per caso, appunto, no? Chissà. E il caso in qualche modo, si potrebbe dire, è l'esatto incrocio tra la libera scelta di Ruth e l'intenzione di Dio. Dio interviene attraverso la libera decisione di Ruth di andare a spigolare in questo campo, no? Questo è appunto il contrario di quel Dio tappabuchi, il Dio ombrello di cui avevamo parlato prima, no? Dio interviene assecondando le situazioni di bene che già sono in movimento nella storia, no? Per caso. Molto bella questa cosa da tenere presente. E allora vediamo come questo caso si manifesta, si sviluppa. Leggiamo i versetti 4-5.
Proprio in quel mentre Boaz arrivava da Betlemme. Egli disse ai mietitori: «Il Signore sia con voi!» Ed essi gli risposero: «Ti benedica il Signore!» Boaz disse al sovrintendente dei mietitori: «Di chi è questa giovane?»
Ecco, compare sulla scena Boaz, che viene appunto a vedere come stanno andando le cose, no? Come va la mietitura. E il saluto ai suoi uomini, il Signore sia con voi, è un saluto caldo, è un incoraggiamento, è un augurio, in particolare a chi sta lavorando, no? Quindi molto, si prende cura dei suoi uomini, Boaz, e la cortese risposta dei servi ci dice che probabilmente è considerato un buon padrone. Subito ci viene detto che Boaz nota la presenza di Ruth e ne chiede conto al sorvegliante, che appunto da bravo sorvegliante sorveglia, quindi controlla tutta la situazione, nulla sfugge al sorvegliante, no? E potremmo immaginare che la domanda di Boaz sia dovuta al fatto che lui conosce i poveri di Betlemme che vanno a spigolare, no? Mentre questa donna non l'ha mai vista. E quindi di chi è questa giovane? Si interessa a lei, no? E proprio a partire da questa curiosità si apre una storia nuova che porterà molto frutto, no? Ecco, è bella questo primo incontro, diciamo così, anche se a distanza, tra Boaz e Ruth, e potremmo fermarci proprio anche noi a guardare Boaz che osserva Ruth, no? Che la guarda con un certo interesse, vuole capire chi è questa persona. Non è interessato solo a che la mietitura vada bene e che i suoi granai siano pieni, no? Si interessa anche alle persone intorno, che vivono questa esperienza. Mi sembra una finezza del racconto, ma che vale la pena sottolineare. E continuiamo la nostra lettura e vediamo i versetti 6-7.
Il sovrintendente dei mietitori rispose: «È una giovane moabita, quella tornata con Noemi dai campi di Moab. Ha detto di voler spigolare e raccogliere tra i covoni dietro i mietitori. È venuta ed è rimasta in piedi da stamattina fino ad ora. Solo adesso si è un poco seduta in casa».
Ecco, la parola del servo ci mostra anche come il padrone è un uomo attento e anche rispettoso, che tiene sotto controllo tutta la situazione, ma anche rispettoso. Sottolinea non solo la provenienza di Ruth, no? Appunto si dice che appunto è una moabita, ma che lei è tornata con Noemi. Abbiamo appunto più volte sottolineato questo verbo, lo accennavamo anche prima, non è venuta ma è tornata, no? Quasi che Ruth, per quanto moabita, sia parte di questo popolo ormai, no? Potrebbe essere un caso, di fatto sarà la provvidenza, appunto, no? Il sorvegliante spiega che Ruth ha chiesto il permesso di spigolare, non ne ha rivendicato il diritto, no? Che pure è sancito dalla legge, no? Ma ha domandato di poterlo fare, riconoscendosi straniera. E proprio la sua cortesia e umiltà ha mosso il servo a darle il permesso, di cui ora rende ragione al padrone. Il servo infatti dice a Boaz che Ruth è una moabita, ribadisce che viene da Moab, cosa che sappiamo benissimo, ma che l'autore non smette di ricordarci, forse per sottolineare che anche questo sorvegliante è stupito per il modo con cui questa straniera è riuscita a entrare nelle grazie di questi duri uomini dei campi. No? Ruth sa muoversi nelle situazioni, no? La presentazione di questo servo sorvegliante, la presentazione di Ruth che fa questo servo sorvegliante è molto bella, no? Molto fraterna. Anche in questo libro vediamo che i servi vedono meglio di altri e permettono con la loro osservazione acuta di far andare avanti la storia. In un ruolo da giocare, potremmo dire, nascosto ma molto efficace in realtà. Non a caso poi Gesù si identificherà con un servo, non è un caso in questo senso. No? Ecco, vediamo le parole che Ruth ha utilizzato, che sono riportate appunto dal sorvegliante, si dice che ha chiesto esplicitamente di poter racimolare dietro ai mietitori. Letteralmente raccoglierò un omer dietro ai mietitori, no? In questa frase è indicata la quantità, questo omer, la quantità di orzo che Ruth ha domandato di poter spigolare, appunto un omer, è un'unità di misura molto comune, molto presente anche nei vari racconti biblici, che corrisponde più o meno a 4 litri, è un'unità di misura dei liquidi, 4 litri grosso modo. Ma a noi adesso, al di là dell'aspetto propriamente tecnico, quello che ci interessa è che l'omer è anche la quantità di manna che si può raccogliere ogni giorno nel deserto, no? Il cibo necessario per il giorno, e sappiamo appunto anche dal libro dell'Esodo che la manna poteva essere raccolta solo nella quantità stabilita, perché altrimenti sarebbe andata male, no? non poteva essere conservata, no? Quindi Ruth chiede di poter raccogliere quello che le serve per vivere, il necessario per vivere, non di più, no? Non ha intenzione di speculare sulla sua situazione. Dalle parole del sorvegliante notiamo che Ruth colpisce l'attenzione di chi lo osserva, provoca una certa simpatia, può essere, pur essendo straniera, una straniera umile, ma questa simpatia è dovuta anche alla sua determinazione, no? Mette insieme, Ruth è una figura molto bella perché mette insieme l'umiltà con la determinazione, una certa piccolezza, una consapevolezza del suo essere straniera con una forza affettuosa e affettiva nei confronti soprattutto evidentemente della suocera, no? Descrivendo il suo lavoro, l'uomo le riconosce davanti a Boaz una dedizione totale che l'ha portata a faticare tutta la mattinata, infatti conclude dicendo solo ora si è un poco seduta in casa, no? Quindi l'ha osservata lavorare con dedizione e le riconosce appunto questo atteggiamento di grande prontezza e di attenzione al lavoro. Ecco, dopo questa presentazione di Ruth da parte del sorvegliante, vediamo il primo incontro tra i nostri protagonisti, leggiamo i versetti 8-9.
Allora Boaz disse a Ruth: «Ascolta, figlia mia, non andare a spigolare in un altro campo, non allontanarti di qui e sta insieme alle mie serve. Tieni d'occhio il campo dove mietono e cammina dietro a loro. Ho lasciato detto ai servi di non molestarti. Quando avrai sete, va a bere dagli orci ciò che i servi hanno attinto.
È il primo incontro, e qui già qui l'autore già ci mostra una grande delicatezza di Boaz nei confronti di Ruth. La invita ad ascoltare, quindi a fare attenzione, e la chiama figlia mia. Certamente non la tratta da straniera, e poi appunto nel seguito capiremo anche perché. Poi è molto attento, ma anche deciso a offrire a questa giovane una possibilità concreta di aiuto senza mortificarla, senza umiliarla per la sua povertà, no? Le dice con forza di restare nel campo, quasi un ordine, di restare in quel campo con le sue giovani, dove già stava spigolando, no? Queste giovani, chi sono queste giovani? Le mie giovani, boh, non so, non si capisce molto bene se sono forse delle mietitrici, anche loro, ma potrebbe essere. Comunque sia, vuole evitare a Ruth possibili molestie, che in contesti di quel genere non è difficile immaginare che fossero molto frequenti, no? E il gruppo delle donne sarà una buona protezione, no? Boaz si prende cura di Ruth, si prende cura di Ruth non solo come spigolatrice, ma anche come persona, no? Come donna, e le dà poi una serie di indicazioni per poter svolgere serenamente e con frutto il suo lavoro. Si mette proprio dalla sua parte, non si limita a confermarle il permesso che Ruth aveva già ricevuto dal sorvegliante, ma è pieno di attenzioni verso di lei, no? Si potrebbe dire che con garbo e intelligenza le insegna la lingua del posto, come stare, come comportarsi, come agire in quella determinata situazione, no? Le spiega come ottenere ciò che le serve. E proprio queste indicazioni così concrete e quasi minuziose dicono un affetto sorprendente di Boaz per la nostra protagonista, forse già innamorato, chi lo sa, non ci viene detto, ma ci potrebbe anche stare, no? L'onore di Ruth, la sua dignità, per quanto donna, per quanto straniera, eccetera, è messa sotto la protezione del padrone. Garantisco io per te, si potrebbe dire, no? Anche il suo nutrimento è assicurato dalla sua parola autorevole. Ecco, davvero, come aveva detto a Noemi, Ruth ha trovato grazia agli occhi di qualcuno. E allora procediamo con il versetto 10, vediamo Ruth come reagisce di fronte a tutte queste attenzioni da parte di Boaz.
Allora Ruth si prostrò con la faccia a terra e gli disse: «Io sono una straniera. Perché sono entrata nelle tue grazie e tu ti interessi di me?» Boaz le rispose: «Mi è stato riferito quanto hai fatto per tua suocera dopo la morte di tuo marito e come hai abbandonato tuo padre, tua madre, la tua patria per venire presso gente che prima non conoscevi. Il Signore ti ripaghi questa tua buona azione e sia davvero piena per te la ricompensa da parte del Signore, Dio di Israele, sotto le cui ali sei venuta a rifugiarti».
Ecco, Ruth si prostrò con la faccia a terra, si prostra davanti alla benevolenza di Boaz, e questo gesto non è semplicemente un gesto rituale o di rispetto, ma è un gesto forte, denso di riconoscenza. Ruth è sorpresa, ma anche consolata per aver trovato proprio quello che cercava, no? A trovare qualcuno presso cui avrebbe trovato grazia, come diceva, no? Qualcuno che si interessa a lei e perciò le riconosce dignità. che lei come straniera non sentiva di avere, non si sentiva neanche degna di spigolare, come abbiamo visto, no? Ecco, spesso la Bibbia non è molto tenera con gli stranieri e ancor meno con le donne straniere. Vi ricordate, abbiamo detto di Esra e Nemia, che vorrebbero rimandare al loro paese tutte le donne straniere con i loro figli, per preservare la purezza della fede, no? E per esempio anche il libro dei Proverbi, che alle volte ha dei proverbi un po' pittoreschi, così, Proverbi 23-27, dichiara che una donna straniera è come un pozzo stretto, cioè un pozzo difficile da utilizzare e anche pericoloso. Quindi no, non c'è molto da fidarsi, no? A Ruth non interessa molto tutto questo, no? E forse non è nemmeno troppo preoccupata di essere umiliata, però certamente è molto consolata dalle parole affettuose, dall'attenzione di Boaz nei suoi confronti, no? E nel versetto 11 scopriamo qual è il motivo per cui Boaz la considera con tanta cura, con tanta attenzione, no? Boaz non solo le riconosce la sua dignità, ma la loda per ciò che ha compiuto. Forse qui c'è anche un'attenzione in più, forse Ruth dice, potrebbe dire dentro di sé, ecco, quello che Noemi non ha fatto lo fa Boaz, no? Noemi non le aveva mai detto una parola di ringraziamento per quello che lei aveva fatto, cioè andare insieme, per tornare insieme a Betlemme, e invece appunto questo lo fa Boaz. E la sua risposta al comportamento di Ruth, appunto prostrarsi con la faccia a terra, Boaz dice così: mi è stato riferito quanto hai fatto per tua suocera, no? E l'espressione mi è stato riferito, mi è stato raccontato, letteralmente suona: raccontare è stato raccontato a me, cioè viene ripetuto il verbo raccontare, no? E nella tradizione biblica la ripetizione, in genere il sistema della ripetizione, ma in questo caso la ripetizione della stessa parola due volte vicina, ha un significato intensivo, cioè dice che questo racconto è importante, dice l'importanza di questo di questa narrazione, no? Ciò che Ruth ha compiuto è bello, è qualcosa che è degno di essere raccontato. Questo racconto ha colpito Boaz. Quando questo Boaz è venuto a saperlo, noi non lo sappiamo, non l'aveva individuata, però non aveva, quando era andato nel campo non aveva capito che questa donna era questa Ruth. Lo capisce progressivamente, piano piano, insomma, no? Ruth ha abbandonato il padre e la madre non per stare con il suo uomo, come prescrive Genesi, no? Come sappiamo, ma per curare l'anziana suocera. Ora, le dice Boaz, il Signore stesso si prenderà cura di lei. Infatti le augura un salario pieno, una ricompensa integra. Cioè le augura qualcosa che solo Dio può dare, no? Non può essere la ricompensa umana, no? Solo Dio sarà questo suo riscattatore, poi, di fatto, no? Non solo ha lasciato la sua terra, ma si è venuta a riparare sotto le ali del Signore, come afferma appunto il Salmo 90 che abbiamo pregato insieme, no? Ti coprirà con le sue penne, sotto le ali troverai rifugio. Questa immagine molto bella, molto affettuosa anche, no? Di cura e di attenzione, no? Un'immagine di attenzione e di riconoscenza. Le ali di Dio, le ali del Dio di Israele, ci ricordano il suo impegno per liberare il suo popolo dalla schiavitù, no? Il Dio dell'Esodo è un Dio che prende Israele sulle sue ali e lo porta in alto, no? Oppure appunto che lo copre con le sue ali. E qui Ruth viene in qualche modo già inserita dentro questo popolo, no? Anche Ruth comincia a far parte del popolo uscito dall'Egitto. E qui il fatto che è interessante osservare che qual è il motivo per cui Boaz dice tutto questo. Cioè il motivo non è certamente perché Ruth improvvisamente diventa ebrea, perché è moabita, no, quindi è un po' difficile che questa trasformazione, non è un problema razziale, evidentemente non è un problema di etnia, no, ma è un'altra questione, no? È la questione di aver assunto un impegno concreto verso una donna ebrea, no? E quindi se verso una donna anche verso il popolo e anche verso Dio stesso. Cioè Ruth ha vissuto non per motivi etnici ma per motivi morali, potremmo dire così, la sua adesione al popolo. È stata capace di mettere in pratica l'amore per una persona, l'amore per il prossimo, l'amore per l'altro, da straniera, no? E quindi questo le dà come una sorta di accredito presso il popolo di Dio, no? Sembra un'immagine davvero molto bella. Ecco, su questa immagine possiamo chiudere il nostro commento di stasera e vi lascio qualche pista, come altre volte, per la nostra riflessione personale. Con la prima pista è questa figura di Boaz che sta emergendo con tanta bellezza in questo racconto, questo uomo potente e molto buono, no? Come quanto bene possono fare i potenti se lo sanno fare. Ecco, possiamo dire Boaz segno dell'amore gratuito di Dio, no? Questo dicevamo. Tutte queste parole che rivolge a Ruth con grande delicatezza, no? Tutte queste attenzioni, avrebbe potuto essere molto più spicciolo, molto più essenziale, no? Ecco, invece appunto la rispetta, l'accoglie, eccetera, eccetera, come abbiamo detto, no? Questa è la prima pista interessante, no? Una volta tanto il potente viene, diciamo, si mette dalla parte di Dio, diciamo, no? In qualche modo. La seconda pista è quella che riguarda Ruth, che non giudica Noemi, ma non si lascia risucchiare dalla sua depressione. No? Le sta vicina e nello stesso tempo è capace anche di prendere la distanza. No? Questo doppio movimento di questa donna, no? E quindi cerca vie alternative e vie possibili, ancora una volta, no? Abbiamo questo tema che abbiamo già affrontato tante volte, questo delle vie piccole, delle vie possibili, praticabili, la spigolatura, una piccola cosa, no? Una piccola cosa, molto interessante, molto interessante. La terza pista potrebbe essere invece quella sul caso, il caso, la via segreta della provvidenza. Per caso. Interessante, no? Rileggiamo la nostra esperienza di vita, forse ci sono stati casi, appunto. Un po' di casi, diciamo, ecco, no, dei piccoli casi, va bene, lasciamo stare. Allora, va bene, poi il quarta e ultima pista, la figura di questi servi cerniera, si potrebbe dire così, no? Questo sorvegliante che porta il peso della storia e proprio per questo però la porta anche avanti, la storia, no? Questi servi un po' nascosti, però fondamentali per il seguito del racconto, no? che permettono alla vicenda appunto di potersi ulteriormente sviluppare. Ecco, questo un po' per stasera, possiamo prenderci qualche momento, forse per rileggere l'insieme di questo bellissimo racconto, e poi se qualcuno vuole fare qualche osservazione.
Ma mi rendo conto, dopo la lettura del libro di Tobia, ho incominciato a pensare anche rispetto a questo nuovo bellissimo libro di Ruth, agli attori che ci sono dentro, non come a Noemi, Ruth, ma per esempio Noemi e Ruth come aspetti di una stessa persona in situazioni diverse che poi vedremo, magari alla fine diventeranno qualcosa di diverso e di migliore. E poi sul fatto del caso, vero, ma dobbiamo lasciare spazio a questo caso, perché altrimenti ce lo perdiamo a volte.
Forse sì.
E quando c'è spazio, il caso capita meglio. Non è un argomento di fisica, matematica. Va bene.
Scusami. Due sottolineature. La prima è interessante che Noemi la chiama figlia, Boaz la chiama figlia. Allora, com'è importante essere figli? Perché è proprio questa l'umiltà che ha poi Ruth, quella di sentirsi comunque figlia. Allora, già questo è interessante come atteggiamento, no? Anche da tenere. L'essere figlio gli permette poi a Boaz, che in fondo hai detto che è un po' la figura di Dio, guarda caso, di riconoscere poi tutto quello che Boaz gli darà come possibilità. Quindi se mi riconosco figlio probabilmente riconosco anche i doni che arrivano. Questa è la prima sottolineatura. La seconda, quella del caso, io la leggo un po' diversamente, nel senso che il caso è una cosa che mi capita anche sulla testa nonostante me, anzi io sto facendo altro e capita qualcosa che è caso. Allora l'importanza sempre di essere in un atteggiamento di riconoscere ciò che mi sta succedendo, perché mi sta succedendo e che cosa ci sta dentro, no? Quindi questo è interessante, perché tante cose noi diciamo sono capitate per caso, però non ho preso tempo per comprendere dentro a questo caso se ci sono delle possibilità per spigolare e per quindi per raccogliere, no? Per esempio, un esempio può essere anche la scelta della propria vocazione. A volte ci è capitata sulla testa, è passato questa persona qui e ok, allora il tempo di dire che cosa sta succedendo e perché caso. ma quanti dicono ci siamo incontrati per caso, no? Per caso sì, ma voglio dire se non si stava a dare poi un momento di riflessione su ciò che mi sta succedendo, probabilmente poi non colgo la bellezza di questo caso, sì. No? Perché è solo in questo caso qua che io posso chiamarla provvidenza, altrimenti io non so come chiamarla, certo. E non la colgo.
Ma ti accorgi che abbiamo detto la stessa cosa?
Sì, sì. Parlo di silenzio.
Bene, allora possiamo concludere qui. Insieme ci affidiamo al Signore, allo Spirito, ricordiamoci della preghiera reciprocamente. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ci benedica ora e sempre Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Bene, grazie a tutti, ci vediamo la settimana prossima.